Dai promessi sposi di Alessandro Manzoni, capitolo primo, primo capoverso. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutti a seni a golfi, a secondo dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio destro e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi i nuovi golfi e i nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'un detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzeli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega, tal che chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio sulle mura di Milano che guardano a Settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno in quella lunga e vasta giogaia dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Però è un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in palloncelli, inerte e in ispianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni, il resto campi e vigne sparse di terre, di ville e di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre e che dà il nome al territorio, giace posco discosto dal ponte, in riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa, un gran borgo al giorno d'oggi e che si incammina a diventare città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerevole, era anche un castello e aveva perciò l'onere di alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito o qualche padre e sul finir dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate e sepolte fra due miri, donde, alzando lo sguardo, non scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte. Ogni tanto elevate su terrapieni aperti e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti piglia più o meno dalla vasta scena di circostante e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove a lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua, di cui lago, chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne e di mano in mano più allargato tra alti monti che si spiegano a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti con paesetti posti sulle rive. Di là braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in un lungo serpeggiamento pur tramonti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quando essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte da cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra e d'intorno le sue cime e le balze distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in giochi che vi era sembrato prima un sol gioco e comparendo in verità ciò che poco innanzi vi si rappresenta sulla costa. E l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio e orna vie più il magnifico delle altre vedute. Lettore Ernesto O'Johnny.